ho saputo che avrei dovuto condividere un pensiero, mi sono appartato per cercare qualcosa che potesse stimolare maggiormente l'adorazione che siamo chiamati a rendere al Signore. E sono stato condotto dal Signore in un brano abbastanza particolare. Ho trovato conforto in questo brano e ho trovato anche la conferma che quello di questa mattina fosse il messaggio giusto da condividere attraverso i canti e le preghiere che sono state innalzate fino adesso. Voglio condividere con voi una meditazione a cui ho dato questo titolo: Quando l'adorazione esplode apparentemente dal nulla. Voglio fare con voi un salto nel tempo. Spostiamoci al 600 a.C., più o meno, un periodo storico particolarmente critico. Il popolo ebreo già da anni era diviso in due regni: il regno di Israele, il regno del nord, e il regno di Giuda, il regno del sud. Nel 600 a.C. il regno del nord è già stato deportato a Babilonia. Rimane ancora, purtroppo per poco tempo, il regno di Giuda, il regno del sud, alla cui guida c'è un re chiamato Joachim, il penultimo re di Giuda. La scrittura ci dice purtroppo che Joachim fece ciò che è male agli occhi del Signore. In questo contesto storico c'è un profeta che si chiama Abacuc. E voglio pertanto invitarvi ad aprire la parola del Signore nel profeta Abacuc. Vogliamo posare un attimo lo sguardo sul capitolo 1, ma lo facciamo giusto per chiarire maggiormente il contesto in cui ci troviamo. Non sono i versetti che mediteremo insieme questa mattina. Abacuc, al capitolo 1, abbiamo un profeta che riceve una visione. È un profeta che sporge una forte lamentela nei confronti del Signore. Potremmo dire, è un profeta coraggioso, però anche onesto e trasparente. Non so come vi comportate voi quando nel vostro ambiente di lavoro vedete qualcosa che non va e avete bisogno di farlo notare. Non agite d'impulso. Ci pensate molto bene prima di andare a parlare col vostro superiore o col vostro capo, perché volete giustamente saper spiegare le cose in modo convincente, per niente offensivo, questo tenendo conto anche del carattere del vostro capo, presupponendo che lo conosciate bene. Ci dovete pensare bene per poter parlare. Tante volte questo modo di fare un po' lo facciamo anche col Signore. Arriva un brutto pensiero e diciamo, ma dai, questo è il Signore, non lo posso dire. Peccato che lui l'abbia già visto in realtà, perché è con noi ed è in noi. E quindi l'audacia con cui Abacuc parla sicuramente è da considerare anche nel nostro rapporto col Signore. Lui come inizia il libro? Fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi ascolti? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono liti e nasce la discordia. Sono toni forti. Ricordano anche un po' le parole di Asaf nel Salmo 73, che molti di noi hanno sicuramente letto più volte. Abacuc vede intorno a sé violenza, degrado e comincia a diventare anche prigioniero dei suoi perché. Un po' come lo siamo noi. Penso che ci possiamo immedesimare facilmente in queste parole. Pensiamo anche quando non eravamo convertiti, ci ponevamo delle domande: perché un Dio buono permette il male? Perché permette tutto questo? Ci hanno accompagnato per un periodo dell'esistenza queste parole. E il Signore non sta in silenzio. Il Signore, nei versetti da 5 a 7, dà una prima risposta. Io sto per suscitare i Caldei, cioè il popolo babilonese. Questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue. Il Signore ha già iniziato a rispondere. Tu vedi la violenza nel popolo e pensi che io sia in silenzio? Stanno arrivando i babilonesi, stai tranquillo. Perché Dio giudica il peccato, sempre. Noi poniamo dei perché non lo giudica come vorremmo noi. Ecco perché poniamo i nostri perché a Dio. Le sue rimostranze continuano poi, e poi a un certo punto, dal momento che riceve un'altra visione, è ecco che comincia a fare silenzio. Nel capitolo 2, il capitolo 2 inizia dicendo: starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà. Ok, Abacuc, hai avuto il tuo momento di sfogo, per ora sei pronto a rimanere in silenzio senza ricevere una risposta immediata. L'atteggiamento comincia a cambiare. Consideriamo come inizia questo libro e vediamo ora come finisce. Andiamo in Abacuc al capitolo 3 e leggiamo i versetti da 16 a 19 e questi sono i versetti che mediteremo questa mattina. Abacuc capitolo 3, versetti da 16 a 19. Il Signore ha parlato e ora è Abacuc che parla. Ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Cioè noi fin qua diremmo di male in peggio. E cosa succede? Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio Signore è la mia forza, Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture, al direttore del coro per strumenti a corda. No, scusami un attimo, fammi capire bene. Cioè, tu inizi lamentandoti e poi esplodi nell'adorazione. No, Abacuc non aveva disturbi della personalità. Era abbastanza lucido, non era affetto da patologie psicologiche. Sono parole molto precise, molto mirate. Noi iniziamo da una rimostranza per poi finire con quella che è l'intestazione della maggior parte dei salmi al direttore del coro per strumenti a corda. E nella desolazione più totale esplode la sua adorazione. E come dice il titolo, apparentemente dal nulla, dobbiamo cercare di capire che cosa è successo e dobbiamo cercare di capire qual è il sentimento dell'adoratore in mezzo a questa situazione. C'è una cosa che dobbiamo sempre ricordare alle nostre anime: adorare è una scelta. Noi dal momento in cui ci siamo convertiti, convinti di peccato, nel momento in cui abbiamo visto in Cristo la soluzione alla nostra condanna, noi siamo diventati figli di Dio, ma siamo anche diventati degli adoratori. Perché avendo ricevuto la caparra dello Spirito, questo pegno della nostra eredità, ora possiamo adorare Dio in spirito e verità. L'adoratore è per forza un salvato. Se non sei salvato non sei un adoratore. Solo chi è in Cristo può adorare. Il non credente e la creazione possono al massimo lodare. Adorare Dio è una scelta che implica altre due scelte, e saranno queste scelte di cui voglio parlare. La prima scelta, la scelta di amare il popolo di Dio, e la seconda, la scelta di aprire continuamente il proprio cuore al Signore, nonostante le circostanze avverse. La scelta di amare il popolo di Dio apparentemente potrebbe non essere così esplicita nel testo che stiamo leggendo, ma consideriamo ancora il versetto 16 per un attimo e facciamoci magari qualche calcolo e cerchiamo di vedere, di immedesimarci in Abacuc, nella situazione che sta vivendo. Ha avuto conferma che il Signore non è insensibile al degrado che si sta vivendo, in nessun modo. E quindi che succede? Succede che lui ha una reazione interiore, emotiva, psicologica, in cui noi ci possiamo riconoscere. Le viscere che tremano, qualcosa che ci sentiamo proprio rodere dentro, le labbra tremano perché abbiamo paura anche di parlare. Mi sono immaginato questa situazione. Noi tutti amiamo il nostro coniuge e i nostri figli. Supponiamo di trovarci nella sala di attesa del reparto di oncologia ad aspettare l'esito di una biopsia. Noi stiamo bene, ma nostro marito, nostra moglie, i nostri figli sono i diretti interessati. di quella notizia. Immagina il tuo sentimento in quel momento. Non ti senti fremere dentro? Quanto tempo ci mettono? Ci hanno convocato apposta, dobbiamo solo aspettare il primario che ci dica qualcosa. Il diretto interessato, ovviamente, è quello che ha più paura dei due, quello penso sia normale, ma anche tu. C'è qualcosa che sta rodendo le tue ossa. Non vedi l'ora di sentire quella buona notizia che ti libera dal peso. E questo perché, se non sei tu il diretto interessato? Perché tu ami quella persona. Perché tu ami tuo marito, tu ami tua moglie, tu ami tuo figlio. Il dolore di tuo figlio diventa anche il tuo, anche se in misura diversa e forse anche minore. È tuo. Abacuc teme non contro se stesso, contro il popolo. Abacuc amava il popolo nonostante l'evidente situazione di peccato. E questo ricorda l'amore che Dio ha avuto per noi mandandoci il suo figliolo. L'Apostolo Paolo ai credenti di Roma dice: Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Abacuc non era preoccupato di se stesso, ne aveva il diritto, sicuramente, anche lui era in mezzo al popolo, però temeva il nemico contro il popolo. Nonostante vedesse violenza, discordia tra fratelli, amava troppo il popolo. Pur ritenendo giusto il giudizio di Dio, si era lamentato all'inizio proprio per quello. Noi, quando parliamo di comunione, dell'importanza di radunarsi insieme, giustamente ricordiamo il Salmo 16, versetto 3, che dice: «Quanto ai santi che sono sulla terra, sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto». Certamente. È facile dirlo quando le cose vanno bene, però. Quando le cose non vanno, quando quello che c'è intorno a noi comincia a sgretolarsi, esattamente come ci potremmo comportare? Proprio poco prima di uscire di casa, stamattina per venire qui, una sorta di flash, il Signore mi ha ricordato il momento in cui Lazzaro è stato risorto. Il dettaglio in cui era appena uscito dal sepolcro e Gesù non ha schioccato le dita dicendo «ok, fuori le bende». Gesù non è andato personalmente a slegare lui le bende. Ha detto al popolo di slegare le bende. L'Apostolo Giovanni dice: «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, chi non ama rimane nella morte». E allora mi sento ripreso del dire: «Ok, se adoro Dio, amo i fratelli, non posso dividere le due cose. Se lo faccio sono bugiardo, la scrittura mi inchioda con le spalle al muro, non posso fare questo». Allora abbiamo bisogno di capire che visione magari ho della fratellanza, forse è quello che ho bisogno di esaminare. E vedere la chiesa locale non soltanto come il luogo di incontro, non soltanto come il momento in cui posso pregare, non soltanto il momento in cui posso ascoltare la parola di Dio, ma il momento in cui magari devo fare in modo che i fratelli mi sleghino quelle bende che penso di non avere che invece ho. O magari che sia anche io il canale attraverso cui posso aiutare un fratello, una sorella a slegare delle bende che ancora lo tengono un po' incatenato. C'è la riprensione, ma c'è l'incoraggiamento. La comunione è anche questo. E Abacuc, nonostante tutto, amava il popolo nella situazione più difficile. Ora c'è la seconda scelta. La scelta di aprire costantemente il proprio cuore a Dio, nonostante le circostanze avverse. Anche qui il Signore mi ha potuto aprire la mente in un modo straordinario. Essendo figlio di credenti, essendo abituato a frequentare gli incontri dall'infanzia, sono un po' cresciuto con dei pensieri che mi sono formulato da me, senza necessariamente vederli predicati da un pulpito. È cresciuto in me nel corso degli anni il pensiero secondo cui la riunione della domenica mattina, il culto di lode e adorazione, è una riunione assolutamente unica nel suo genere. In pratica tu vai alla presenza del Signore con il tuo zaino carico di preoccupazioni, di ansie, di problemi, eccetera, alla porta del locale ti togli lo zaino, lo butti lì, entri ad adorare quelle 2 ore, entri rigorosamente col sorriso sulle labbra e poi esci, ti rimetti lo zaino e via via che riprendi la tua vita di sempre. Abacuc insegna che non è così. L'adoratore non è una persona che ha sempre il sorriso sulle labbra. Adorare non significa far finta che i problemi non esistano e che per 1 ora e mezza della domenica mattina devono essere appoggiati fuori dalla porta del locale in cui la chiesa si raduna. Perché devi aprire il tuo cuore e la tua mente al Signore. Nel tuo cuore e nella tua mente ci sono anche quei problemi. Ci sono oggettive difficoltà nella vita di ciascuno di noi e certamente dobbiamo chiedere aiuto a Dio sia nell'insegnarci a saperle affrontare, ma sia nel continuare ad adorarlo nonostante la presenza di queste difficoltà. C'è un, passatemi il termine, un trucco che Abacuc ha usato e che è stato fondamentale per far esplodere la sua adorazione. L'adorazione non si basa sulle emozioni del momento, ma sulla memoria storica di ciò che Dio ha fatto nella nostra vita. Abacuc ha affrontato il suo momento di oscurità ricordando le azioni di Dio per il suo popolo. Vogliamo leggere un attimo il versetto 13? Tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto. Tu abbatti la cima della casa dell'empio e la demolisci fino alle fondamenta. Nelle nuove rivedute c'è anche scritto pausa. Non so nelle altre traduzioni, non ho controllato. Abacuc ha ricordato le innumerevoli volte in cui Dio ha salvato il suo popolo, a cominciare dall'Egitto, per poi passare dagli Ivvei, dagli Ittiti, dai Gebusei, dagli Assiri, dagli Ammoniti. Abacuc aveva dietro a sé secoli di storia in cui ci sono stati re anche fedeli, pensiamo a Giosia, a Ezechia, che curando proprio la comunione col Signore e cercando il suo volto hanno conseguito delle vittorie importanti. Ecco un trucco importante, la nostra memoria storica. Se ci sentiamo smarriti, basta ricordare quello che Dio ha fatto dal momento in cui noi siamo stati salvati, e certamente dubito che ci sia solo quel momento di liberazione nella nostra vita. Le circostanze avverse poi vengono affrontate in un modo molto dettagliato nel versetto 17, dove vengono elencati tutti i fattori da cui dipende la prosperità di una nazione. Guardate cosa vengono nominati. Fico, vigna, ulivi. Viene nominato il cibo e, parlando in termini moderni, viene anche nominato il gas e la luce, perché l'olio non era solo il condimento dei cibi, veniva usato come strumento di accensione delle lampade di una casa. I campi ci parlano dell'economia di una famiglia e anche del pericolo di una grande frustrazione, perché gestire un campo è un'enorme responsabilità e se non si gode del frutto, del raccolto, ci si scoraggia molto. E le greggi e gli animali rappresentano il lavoro, la prosperità lavorativa di una famiglia. Cioè Abacuc sta dicendo sostanzialmente che mancheranno cibo, gas, luce, l'economia crollerà, e non si lavora più. Con i tempi che corrono, dobbiamo farci 2 calcoli, attualmente anche noi, sinceramente. Eppure il versetto 18 inizia con un ma io, che sembra quasi buttarci in confusione. Ma io. Questo ma io che genera un grande contrasto con la situazione del popolo di Giuda. Abacuc non considera Dio come un mezzo per ottenere una benedizione, ma Abacuc considera Dio come l'oggetto della sua gioia, ecco perché adora. È come se dicesse, io perderò le mie terre, il mio lavoro e i miei beni, basta che Dio sia con me. E so che non posso perdere Dio, perché io appartengo a Lui. È un atteggiamento che deve influenzare anche il mio approccio con la chiesa locale, quando mi appresto ad andare agli incontri. Io perché ci vado? Vado perché dopo la stanchezza di una giornata lavorativa ho bisogno di ricevere una benedizione dal Signore, oppure perché ho il bisogno fondamentale di dare a Dio ciò che gli spetta veramente? Questo cambia l'approccio con cui si va alle riunioni. E dal momento che Abacuc in quel momento non aveva a disposizione dei fratelli con cui si poteva radunare, Abacuc esercita la sua memoria storica, esercita un esame di coscienza, esercita un discernimento su quello che Dio gli ha rivelato e arriva a fare una dichiarazione molto coraggiosa nel versetto 19. Il Signore è la mia forza, renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Non è un animale citato così a caso, eh? Le cerve sono degli animali molto particolari perché la morfologia delle loro zampe, dei loro piedi, è tale che si può adattare a qualsiasi tipo di terreno, dal più pianeggiante a quello più scosceso e impervio, dalle montagne che si potrebbero raggiungere forse facendo un'attività sportiva abbastanza pericolosa, l'arrampicata. Le cerve non hanno alcun tipo di problema, possono stare su qualsiasi tipo di terreno. Qui Abacuc manifesta la convinzione che Dio lo proteggerà da qualsiasi tipo di terreno su cui lui camminerà. La cerva non evita la montagna scoscesa, ma grazie ai suoi piedi sicuri può camminare con agilità e stabilità proprio dove altri animali, e forse anche dei predatori, cadrebbero rischiando di andare anche incontro alla morte. L'adorazione non cambia la montagna, ma può cambiare i tuoi piedi. L'adorazione non cambia la prova che stai affrontando. L'adorazione non cambia le paure che ti stanno attanagliando in quel momento, ma può cambiare la tua capacità di affrontarla senza cadere, perché devi cambiare la prospettiva. L'adorazione di Abacuc non è nata in un giardino fiorito, è nata in un campo arido. È facile cantare, è facile pregare ringraziando quando abbiamo il granaio pieno, quando la vite produce il vino, quando siamo in buona salute e quando la famiglia è unita. Io sono convinto che ciascuno di noi ha ricevuto lezioni di adorazione quando vedevamo fratelli più maturi di noi che adoravano profondamente quando il loro fico non fioriva, quando la vite non faceva uscire l'uva da cui estrarre il vino. Abacuc quindi ci insegna che esiste una gioia che non è un'emozione, ma prima di tutto una posizione del cuore. Non è una gioia perché tutto va bene, ma è la gioia perché Dio è buono indipendentemente da quello che sta succedendo fuori e dentro noi stessi. Forse oggi qualcuno si può sentire come quel campo vuoto. Forse la tua vite non ha frutti o il tuo vile è deserto a causa di una perdita, di un lutto che abbiamo subito. Dal 20 dicembre oggi io ne ho già subiti 4. A causa di una malattia o di una preoccupazione finanziaria. Bene. Sappi che Dio non ti sta chiedendo di ignorare il tuo dolore. Vuole solo invitarti a cambiare lo sguardo e vuole farti vedere come, mantenendo una sana comunione con Lui e in Lui, tu quel dolore lo superi lo stesso, anche se non guarirai da quel male, anche se rimarrai in una costante situazione di incertezza finanziaria. Perché il Signore vorrà sempre, e lo vuole anche nell'eternità, che lo sguardo sia su di Lui, perché così, quando vedrai quanto facilmente potrai superare la tua montagna, potrai vedere la bellezza della sua persona, voltarti indietro e vedere quanto la tua memoria storica può crescere in modo direttamente proporzionale all'adorazione che puoi rendere al Signore. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.